Nostra Pasqua è il titolo. E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Allora egli disse loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché abbia il suo compimento nel regno di Dio. Poi prese il calice e rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo fra di voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vigna finché il regno di Dio sia venuto. Poi preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Gesù aveva desiderato di mangiare questa Pasqua. Io vi dico la verità, a posto suo non l'avrei desiderato, pensando che cosa gli costava quella Pasqua e pensando la dura sofferenza che doveva affrontare, però lui l'ha desiderata. L'ha desiderata e ha visto oltre, ha visto la nostra salvezza, ha visto la nostra Pasqua. Perché Gesù mangiava la Pasqua degli ebrei per farci mangiare la Pasqua a noi, perché noi non eravamo ebrei, per farci partecipare di una nuova Pasqua, doveva soffrire, doveva mangiare quella Pasqua, doveva essere l'agnello, quello che veniva sacrificato. Voi tutti sapete che Pasqua deriva dal termine ebraico Pesach, passaggio, e ricordava l'evento finale di come Dio è intervenuto per liberare il popolo dalla mano d'Egitto, dalla mano del Faraone. Alla fine, l'ultimo colpo finale, perché il Faraone duro non si piegava, ha dovuto far morire tutti i primogeniti. Ma in quelle case dove c'era il sangue delle porte, nelle finestre, negli stipiti, negli architravi, il sangue dell'agnello, l'angelo della morte passava oltre. E i primogeniti non sono morti. C'era nella Pasqua anche il pane azimo, per dire che non abbiamo tempo, dobbiamo mangiare, dobbiamo correre, dobbiamo partire. Questo ha un significato per noi. Dobbiamo mangiare senza lievito di malizia, di male, e dobbiamo mangiare un pane puro. Dobbiamo vivere la vita di Dio ogni giorno. Così come il Signore l'ha vissuta, anche noi possiamo viverla. Ma quando inizia la nostra Pasqua? Nel tempo, perché questo è importante che noi lo sappiamo, inizia nel momento in cui Gesù dal cielo si spoglia e viene sulla terra, prendendo il corpo simile al nostro, senza peccato, con una natura santa, con un corpo di carne, ma senza peccato, perché quella carne doveva portare i nostri peccati commessi nella nostra carne. E quando Gesù dice: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta, anche se ti fosse possibile allontanare da me questo calice, ma pur sia la tua volontà fatta e non la mia. E da quel momento in cui Gesù, dall'ultimo attestato, l'attestato finale della risposta di Gesù alla volontà del Padre. Sapete, questo ci deve far capire che ogni giorno dobbiamo dare la risposta alla volontà del Padre con la nostra vita. Perché la volontà di Dio sia fatta nella nostra vita quotidianamente, nel Padre nostro, Gesù ci ha insegnato a dire sia fatta la tua volontà come è fatta nel cielo. Ma è facile fare la volontà di Dio quando si tratta di prendere le benedizioni, ma quando si tratta di ingoiare il rospo, come si suol dire, quando si tratta di accettare l'umiliazione, accettare l'offesa e riuscire ad amare e continuare a vivere nel perdono, a vivere come se niente fosse successo, non è semplice, però è quella la volontà di Dio. Fare quello significa stargli vicino, significa che lo stiamo amando, significa che stiamo credendo che Lui ci ama. E siccome ci ama, allora noi vogliamo dimostrare il nostro amore. Da quel momento è iniziata la volontà del Signore per il nutrimento della Pasqua. Quando Gesù ha detto la tua volontà sia fatta, poi Lui ha accettato in pieno. Ed è, sappiamo cosa è successo. È successo che la domenica mattina hanno trovato la tomba vuota, e con la tomba vuota inizia ufficialmente a tutti gli effetti la manifestazione della nostra Pasqua, un nostro passaggio. Abbiamo commentato qualche domenica fa il fatto che Gesù ha detto alle donne, alla donna, non mi toccare perché ancora non sono salito al Padre, devo andare ancora dal Padre, ma va a dire ai miei fratelli che sto per andare dal Padre mio e Padre vostro, sto per andare dal Dio mio e Dio vostro. C'è da quel momento, quando sarò andato dal Padre, ecco, c'è un passaggio ufficiale siglato con i fatti, non solo con le parole, non solo con la volontà, ma con i fatti. Quando Gesù ha detto sulla croce tutto è compiuto, tutti gli atti sono stati compiuti, ma quando Gesù è salito al Padre inizia una nuova era, inizia l'era della Pasqua, la nuova Pasqua, la Pasqua dei cristiani, la Pasqua che ti porta a una nuova condizione. Oggi tutti quanti stanno ricordando quello che Gesù ha subito, guardano nel passato, però purtroppo pochi pensano a quello che Gesù ha fatto, perché l'ha fatto per il nostro presente, e che l'azione del nostro Signore deve avere effetto nel presente nostro, perché altrimenti è come se Gesù avesse fatto qualcosa e noi non ne prendiamo i frutti, non ci appropriamo delle benedizioni di cui Gesù ha già pagato tutto. Gloria al Signore. E noi dobbiamo entrare in questo. Ma pensiamo un attimo anche noi nel passato, per poi ritornare al presente. Quando Gesù è risorto e lo hanno visto, i due discepoli della via di Emmaus non hanno visto un uomo gasato. Sapete, noi avremmo vinto. Ho vinto il diavolo, l'ho spogliato, ho fatto un pubblico spettacolo. È la verità, eh? Ho fatto un pubblico spettacolo, l'ho stritolato, l'ho schiacciato con i piedi, l'ho distrutto finalmente e ora sconfitto. Gesù non dice niente di tutto questo. Gesù è sempre amabile. Gesù è sempre interessato al bene delle persone. È interessato a trasmettere la pace nel cuore. È interessato ad aiutare chi è in difficoltà, ma che ha il cuore giusto per servirlo, perché è imbrigliato con dei ragionamenti sbagliati. Lui è interessato di portare pace nell'animo di Tommaso. E va a dire a Tommaso: vieni qua, vieni qua. Tocca, tocca. Metti le tue dita. E finalmente Tommaso: Signore mio, Dio mio. E poi a Pietro, che pensava di aveva un obiettivo: superare gli altri, scavalcare gli altri, essere il primo nell'amore, sempre più degli altri, sempre più degli altri, sempre meglio degli altri. E Gesù gli fa capire che non è importanza fare la gara a chi ama di più, ma quello che è importante è amare di cuore, e amare sul serio, senza scavalcare nessuno. Non lascia perdere dove sono arrivati, non devi fare la corsa per superare gli altri, ma devi fare la corsa per amare il Signore. E Pietro riesce a capire questo. E anche Tommaso credo che riesce a capire quello che deve capire. Chissà quante cose Gesù in 40 giorni abbia fatto. Perché per 40 giorni è stato sulla terra, a destra, a sinistra. Alcuni addirittura dicono che sia stato in America a predicare il Vangelo dall'altra parte del mondo, perché non ci sarebbe andato nessuno per diversi secoli. Un giorno sapremo la verità. Ma una cosa è certa, che quello che dovevamo sapere l'abbiamo saputo. Che dovevamo sapere che Gesù è il vivente. Gesù è colui che ha vinto la morte e che la morte non fa più paura ai cristiani. La resurrezione è l'espressione massima del cristianesimo. Se non ci fosse stata la resurrezione di Gesù Cristo, noi saremmo come delle persone sconfitte, come delle persone che ancora sperano chissà che cosa. Invece noi sappiamo che la vita del corpo è una cosa, ma la vita dello spirito è un'altra cosa, e la vita dello spirito è una vita eterna, e chi ha conosciuto il Signore vive già in eterno, e chi crede nel Signore non morirà mai nello spirito, non morirà mai, non perderà mai la coscienza, non perderà mai la consapevolezza. Ci sarà il momento in cui il corpo se ne andrà per i fatti suoi, ma lo spirito resterà sempre vicino a Dio. E questa è la cosa più grande, la nostra Pasqua. È giusto che noi lo ricordiamo, non facciamo i religiosi come il mondo evangelico italiano. Il mondo evangelico italiano si distingue da tutti gli evangelici perché non festeggia né Pasqua né Natale. Ma non è questo il problema. Mentre tutto il mondo si festeggia Pasqua e Natale. Solo in Italia gli evangelici non lo fanno. Però dico, che cosa c'è di sbagliato che la gente si ricorda che Gesù è risorto o che Gesù è nato? Se poi il giorno non è quello preciso, che importanza può avere? Però che si ricordi anche l'effetto che ha prodotto nella nostra vita, che ci aiuterà a far crescere la gratitudine nei nostri cuori, ma soprattutto la decisione di servirlo, la decisione di crederlo, la decisione di ubbidire, la decisione di fare quello che lui vuole per il nostro bene, perché quando noi facciamo la sua volontà, la gioia cresce dentro di noi. Amen. Ma continuiamo a leggere Luca capitolo 24, saltiamo due capitoli e leggiamo dal verso 1. Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino, molto presto, esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. E mentre erano grandemente perplesse a questo riguardo, ecco presentarsi loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ora, essendo esse impaurite e tenendo la faccia chinata a terra, quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Che bella notizia! Il vivente. Non hanno chiamato Gesù, il vivente. C'è colui che vive, colui che non può restare morto, colui che è risorto. E che è risorto per noi, anche noi parteciperemo a questa resurrezione. Amen. Egli non è qui, non lo cercate fra i morti, cercatelo fra i vivi. Amen. È risuscitato. Ricordatevi come vi parlò mentre era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori, essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole. È come se l'incantesimo è stato spezzato, perché Gesù parlava, è come se quelle parole sono rimaste nella mente ma non sono scese nel cuore, non hanno prodotto consapevolezza di quello che era il valore di quelle parole. È come se erano intontiti, che non capivano, erano entrate delle parole ma non hanno afferrato il senso di quelle parole. Ma ora è come se si sblocca, sì, è vero, ce l'aveva detto, è vero. È come se si rompe l'incanto, se così si può dire. Non c'è l'incantesimo, però è come se il diavolo riesce in qualche modo, quando non siamo veramente aperti a Dio, è come se lui riesce a rimbambirci. Ma lui non ha più nessun diritto, non ha più nessun diritto di fare questo nella nostra vita, perché ora siamo entrati in una nuova era. E se si ricordarono delle sue parole, al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Or quelle che riferiscono queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e altre donne che erano con loro. Come vedete, non c'era Maria la madre di Gesù. In questi giorni c'è solo Maria che va appresso nei cortei di suo figlio. Ora, questo non voglio andare nella polemica, però c'è... Un conto è quello che è scritto, un conto sono le tradizioni degli uomini. I primi discepoli ora cominciano a riscaldarsi il cuore. I due discepoli della via di Emmaus si sono riscaldati il cuore quando sono stati vicini a Gesù e hanno capito che Gesù era risorto. Queste donne hanno capito e il loro cuore si è riscaldato, ma quando le hanno riferito la cosa ai discepoli, solo Pietro è partito per andare a constatare, e quando ha visto gli indumenti, il lenzuolo piegato, si è meravigliato, perché ha visto come faceva Gesù. Dice, vero? Allora? Dice, è lui, perché così metteva il lenzuolo. La Bibbia dice che è rimasto meravigliato, e anche il cuore di Pietro si illumina. Ora il cuore di Pietro entra in una nuova fase. Sapete, per quei discepoli scoprire che quello che Gesù, che loro erano stati vicino a colui che gli ha parlato per 3 anni e mezzo delle cose di Dio, e che ora si realizza la cosa massima della morte ma anche della resurrezione, è una cosa molto grande, molto importante, è quello che porta uno slancio ora nel credere ciecamente e nell'ubbidire ciecamente. Io credo che noi cristiani, sapendo e avendo la rivelazione della resurrezione del nostro Signore, dobbiamo prendere la decisione di servirlo ciecamente e non metterlo alla prova. Non abbiamo più bisogno di mettere alla prova il Signore, ma abbiamo solo bisogno di servirlo ciecamente, perché ha dato tutte le dimostrazioni. Amen. Ma perché tutto questo? Perché? Semplicemente perché noi possiamo proclamare le sue virtù e quello che lui ha fatto per noi, e che tutti gli altri possono entrare nella Pasqua e partecipare della Pasqua. Ma qual è il passaggio dei cristiani? Qual è il passaggio? Se non dalla morte alla vita, se non dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, se non dalla schiavitù alla libertà, se non dalla disperazione alla speranza, se non dall'incredulità alla fede. Amen. C'è un passaggio che è avvenuto per noi, da una posizione di morte e di condanna a una posizione di vita e di giustificazione. Noi siamo la giustizia di Dio, noi siamo i membri che appartengono al regno di Dio, real sacerdozio. Amen. Voglio leggere delle scritture molto velocemente. Ora dunque, Romani 8:1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Questa legge dello Spirito e della vita, che ci ha liberato dal peccato e dalla morte, grazie alla resurrezione, grazie al passaggio che ora anche noi abbiamo fatto. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della carne, Dio, mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo Spirito. Ha condannato il peccato nella carne, ma non la carne contaminata, la carne incontaminata del corpo del nostro Signore Gesù, affinché noi camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. Che vuol dire? Vuol dire che ora non camminiamo secondo la legge del passato, la vecchia Pasqua, che ricordava solo un passaggio fisico di una condizione fisica naturale dalla schiavitù reale del corpo a ora alla libertà, dal dominio degli uomini ora alla libertà come cittadini liberi di Israele. Noi, la nostra è una condizione spirituale, un passaggio spirituale, non più nella cosa del corpo, ma la libertà dello spirito. La libertà dello spirito che va oltre a quella del corpo, perché uno spirito libero, non, anche se il corpo è prigioniero, non riesce a gioire nella prigionia. Perché lo spirito non può essere incatenato? Diceva Paolo così: io sono in catene, ma la parola di Dio non può essere incatenata. Nel cuore lui era libero, era l'uomo più libero che c'era, eppure era prigioniero, ma prigioniero per amore, perché avrebbe potuto cavarsela, non si cacciava, diciamo, nei guai, nel senso non ascoltava quello che era la volontà di Dio, si faceva fatti suoi, avrebbe vissuto la sua vita, ma lui ha voluto vivere la vita di Cristo. Non sembra che si sia cacciato nei guai, ma invece si è inoltrato nel pieno della volontà di Dio e lo ha servito fedelmente, e noi dovremmo prendere questo anche come esempio. Amen. Leggiamo ancora Romani 8, sempre, dal verso 32. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. E chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, inoltre è anche risuscitato, egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dell'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Ecco lo scopo di questa Pasqua, della nostra Pasqua, del renderci più che vincitori. Lo scopo che Gesù ha mangiato quella vecchia Pasqua e ha desiderato era semplicemente perché noi potessimo essere più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati, che stamattina abbiamo cantato quest'amore, e credo che dobbiamo cantarlo tutti i giorni quest'amore. Magari il coro dovremmo impararlo a memoria, questo coro straordinario, e dichiarare ogni giorno il nostro amore a Dio, perché più lo dichiariamo, più viviamo nell'amore e più siamo forti e siamo capaci di vivere quest'amore. Ma mentre lo viviamo ci sentiamo veramente amati. Il più grande bisogno che ha l'essere umano è sentirsi amato. Amen. Sapete, l'uomo può avere soldi, può avere la salute, può avere la gioventù, può avere macchine, case, quello che serve, ma se non è amato è triste, non serve a niente. Se non percepisce l'amore, e io vi dico una cosa, l'amore degli uomini può coprire il 10% del bisogno che c'è nel nostro cuore, ma l'amore di Dio copre il 100%. Molti sono affamati perché vogliono l'amore degli uomini, vogliono l'amore delle persone, vogliono l'amore del, e vogliono sentirsi amati. Ma io vi dico che l'uomo non può coprire il bisogno se non al 10%. E rimane una voragine del 90% che ancora non è soddisfatta, ma solo l'amore di Dio lo può soddisfare. E più cantiamo quest'amore, più decretiamo che siamo i figli suoi per amore suo, e noi di riflesso lo stiamo amando perché siamo stati amati per primo. Quando noi dichiariamo quest'amore, ci avviciniamo al cuore di Dio, percepiamo l'amore di Dio, e questo amore percepito ci cambia, ci dà forza, ci dà sostanza nelle parole che diciamo. E noi riusciamo a vivere giorno per giorno la verità di Dio. Guardate che ogni giorno siamo sfidati a camminare in modo ipocrita, mentre da cristiani dobbiamo vivere con sincerità. Che vuol dire in modo ipocrita? Che incontri una persona e fai il sorriso, mentre chi sta ancora vivo è. Però gli faccio un bel sorriso. Preferirei che non incontrarlo. Oppure una persona che ti ha fatto del male, non riesci, quando lo vedi, ancora a casa. Però se viviamo nell'amore, riusciamo ad amare anche queste categorie di persone. Io vi dico una cosa, cari, se troviamo dell'ingombro dentro di noi che ci rende duri, abbiamo solo bisogno di avvicinarci a Cristo risorto, il vivente, ma non cercarlo fra i morti, cercarlo dovunque che Lui è vicino. Paolo dice: il Signore è vicino, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Non dimentichiamo mai quello che il Signore ci ha promesso e che ci ha detto. Noi siamo più che vincitori perché Lui è con noi, perché Lui ha vinto per noi, perché il peccato è stato sconfitto nella sua carne, che Lui è venuto con la carne per inchiodare su quella carne i nostri peccati commessi nella nostra carne. La nostra carne però è puzzolente, era puzzolente. La carne di Gesù era incontaminata, senza peccato, l'agnello senza macchia e senza peccato. Amen. Dove eravamo arrivati? Quale verso eravamo arrivati? 37. Allora, e poi dice: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Naturalmente Paolo aveva la piena rivelazione dell'amore di Dio. Ma non era solo lui, c'erano tante persone che avevano la piena rivelazione dell'amore di Dio, Chi ha ricevuto l'ispirazione di questo canto che abbiamo cantato stamattina? Cioè, l'abbiamo cantato nella nostra lingua, però è stato tradotto quasi così come è stato scritto. Io me lo ricordavo con tante parole diverse, io t'amo ineffabile, ma ci sono parole che ormai non si usano più nel nostro dizionario, ma sicuramente questa espressione d'amore profonda e grande ci fa capire la grandezza dell'amore di Dio che è rivelata nel cuore degli uomini. Perché se non è rivelata, io vi dico una cosa, rimangono parole, parole che si possono anche cantare, ma non ci si aggancia al vero significato e non si prende quello che realmente il Signore vuole darci. Primo Pietro capitolo 2 verso 9 dice: ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Allora tutto questo è avvenuto semplicemente perché noi potessimo proclamare quello che viviamo, che siamo passate dalle tenebre alla luce, proclamiamo il passaggio dalle tenebre alla luce. Il significato della Pasqua per noi è che siamo passati dalle tenebre alla luce. Non camminiamo più al buio non si vede, al buio non ci si può difendere, al buio non ci si può organizzare, al buio non sai niente, al buio non vedi niente, al buio sei attaccabile, al buio sei debole, al buio puoi essere influenzato, puoi essere imbrogliato, puoi essere, diciamo, continuamente danneggiato per ogni cosa. Ma noi siamo passati alla luce, al regno della luce, dove tu vedi la verità, dove tu percepisci la verità. Io vi dico una cosa, questa settimana la mia pazienza è stata messa a dura prova con le telefonate. Non c'è un giorno che in ora di pranzo mi arrivano telefonate per cambiare gestore Enel o Telefonica o del gas. E dello stesso giorno, della stessa compagnia, due persone, una la mattina e una a mezzogiorno. A un certo punto cerco di essere sempre gentile, mia moglie è testimone, però a volte non ce la faccio e gli dico: sentite, ma proprio stamattina uno della stessa compagnia, ma si può passare la vita sempre rispondendo al telefono? E una signora mi fa: perché non ha pensato di togliersi il telefono? Mi ha detto: questo è un buon consiglio. Questo è un buon consiglio, ha detto. Ma sapete perché non rispondo male o non chiudo il telefono? Perché penso, chissà, forse è qualche mio fratello, qualche mia sorella. E probabilmente deve mangiare. E se non fanno contratti non mangiano. Questo è un lavoro, fra l'altro sottopagato. Perché chissà che molti parlano strano, cioè si capisce che è un italiano accomodato, che sono call center che vengono dall'Albania o dalla Romania o di altri posti. E quindi dico: poveretti questi qua, io li tratto anche male. Però sapete, lo Spirito Santo mi ha fatto che potrebbe essere un'occasione per parlargli di Gesù a queste persone. E quindi passare al contrattacco. Ha detto: ma io ti voglio dare qualcosa senza pagare. Amare, amando, non ci perdiamo, fratelli, ci guadagniamo, perché abbiamo Dio vicino. Dice: ma che fa se non ami, Dio si allontana? No, lui è sempre vicino, però non ce ne rendiamo conto noi. Ma quando siamo nell'amore ci rendiamo conto, lo percepiamo. Siamo chiamati per questo. siamo passati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E questo lo dobbiamo anche proclamare. Si deve vedere che siamo persone che non camminano al buio, ma siamo persone che camminano nella luce. Amen. Gloria al Signore Gesù. Romani capitolo 6 verso 17 dice: ora sia ringraziato Dio perché eravate servi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Perché chi è servo è schiavo. Romani 8:2 dice: perché la legge dello spirito e della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Io ho quasi concluso, ma voglio dire una cosa che abbiamo in comune con la Pasqua degli ebrei: un sacrificio innocente, uno che muore senza colpa. L'agnello che colpa ne aveva? Gesù che colpa aveva? Eppure è morto per noi. Possiamo rendere vana questa morte di Gesù se ci infischiamo del suo amore e di quello che ha fatto per noi. Sapete come? Se viviamo da sconfitti, se viviamo da lamentosi, se viviamo ancora come se fossimo nelle tenebre, la Pasqua non avrebbe senso. Vivere nelle tenebre, parlare come persone che sono nelle tenebre e che si muovono nelle tenebre, è come se fossimo ancora morti, come se non fosse successo niente, come se Gesù non avesse fatto niente. Ma Gesù ha fatto tutto. Per cui dobbiamo apprezzare, usufruendo, beneficiando di quello che il Signore ci ha messo nelle mani. E restando dove il Signore ci ha messo, nel regno della sua meravigliosa luce. Fratelli cari, non mi guardate in modo strano, ma io voglio dire: siamo chiamati per camminare, vivere nella luce. E nella luce, sapete, non ci si lamenta. Non abbiamo il motivo per lamentarci. Quando ci lamentiamo, quando ci arrabbiamo, vuol dire che ancora non abbiamo visto la luce, vuol dire che ancora non siamo nella Pasqua. Non siamo passati dalle tenebre alla luce, siamo ancora nelle tenebre. Forse abbiamo visto qualche spiraglio di luce, abbiamo visto da dove viene la luce, ma se apri la porta del tuo cuore, guarda che la luce entra e ti inonda, e tu vivi come re e sacerdote. Si tratta soltanto di aprirla questa porta, la porta del cuore, e quando la apri, allora si realizzerà quello che deve essere realizzato. Amen. Gloria al Signore Gesù. Voglio che il Signore possa fare luce in ognuno. E se tu hai avuto espressione di lamento, espressione di mormorazione, puoi pentirti. E questa mattina puoi dire: Signore, perdonami, perché è come se io avessi disprezzato la tua morte, come se avessi disprezzato il tuo sacrificio. Perdonami e lavami col tuo sangue, perché questa mattina mi voglio accostare ai simboli del pane e del vino in un modo degno. Se ho parlato male, se ho mormorato, se ho detto delle cose che non avrei dovuto, Signore, perdonami e aiutami a vivere nel tuo regno, nel regno della meravigliosa luce che tu fai nel cuore, nel mio cuore. Irrompi con la tua luce nella mia vita e fa che non ci sia un momento di sconfitta dentro di me, ma sia ogni istante vissuto da più che vincitore, perché per questo Gesù è risorto, per fare degli uomini più che vincitori. Oggi nessuno sta dicendo questo, stanno tutti dicendo che Gesù è risorto, ma io vi dico oltre al fatto che Gesù è risorto perché viviamo da più che vincitori, amen. E allora dobbiamo vivere da più che vincitori, non restare come animelle sconfitte, ma vivere da più che vincitori, persone che rappresentano la luce di Dio, la grazia di Dio, in modo concreto. Amen. Ora leggo sempre la solita scrittura, prima di passare alla celebrazione della cena. Prima Corinzi capitolo 11 verso 23. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Mi voglio soffermare per spiegare un po' il verso 28. Se tu hai il giudizio facile ed esprimi condanna nei confronti di un fratello, una sorella, delle persone, sappi una cosa: che quella persona, con tutti i difetti che può avere e con tutte le debolezze che può avere e con tutta l'ignoranza che può avere, voglio dire un'altra parola ancora peggiore, cretinaggine, perché ce ne abbiamo un po' tutti, un po' di cretinaggine, e tu ti permetti di giudicare sti stupidi, sti cretini, ste cose, stai offendendo il corpo del Signore. Appena mangerai il pane, un giudizio cadrà nella tua anima, ti rendi responsabile di avere offeso il corpo di Cristo. E io vi dico ora più che mai, seriamente, di prendere una decisione. La Chiesa esiste per questo. Cioè, è come le dita di una mano. Le dita di una mano non sono tutte uguali. C'è qualcuno che è più grosso e più corto, qualche altro che è meno grosso, un po' più lungo, qualche altro ancora più lungo, e qualche altro piccolino, mingherlino, ma tutti insieme fanno la mano. E quando manca qualcuno di questi, la mano non riesce a prendere quello che generalmente può prendere. Anche il mignolo, capare che non conta niente, guardate che fa la sua parte. O se c'è qualche dito che manca nel mezzo, non è mai completa. È una mano che può fare meno. Grazie a Dio comunque per le dita. Ora, anche quelle persone che sembrano che non hanno capito tanto, che hanno... Cambiamo atteggiamento, fratelli cari. Oggi prendiamo una decisione e accostiamoci in un modo degno. Smettiamo di giudicare, di criticare gli altri. Esaminiamo per non fare altrettanto, per non cadere noi. Ma non facciamo commenti che poi fra l'altro finiscono con la risata, perché quando si scannisce si ride. Ma il Signore non ci ha chiamato a sederci nel banco degli schernitori. Che la Bibbia dice nel Salmo 1: beati quelli che non si siedono nel banco degli schernitori. Guardate che il diavolo è sottile. Dice, ma io non sto facendo niente di male, cosa ho detto? Quello secchio è cretino, che ci posso fare? Appunto, che ci può fare? Però se tu ne parli, stai facendo qualche cosa di buono, allora noi non siamo nel banco degli schernitori, ma degli adoratori del Signore, chiamati alla sua meravigliosa luce, dalle tenebre alla meravigliosa luce. Oggi che possa essere un giorno in cui non sentirò mai più chi è cretino, non sentirò mai più chi è scemonito, chi non capisce niente, chi non ha capito niente, che non sentirò mai più queste parole, che possiamo avere un passaggio reale, senza più giudicare, senza più criticare, senza più offendere, perché se non ha capito niente, abbiamo un'arma, la preghiera. Preghiamo. Amen. Io non voglio essere giudicato e morire prima dei miei giorni. Quanti vogliono morire prima dei loro giorni? Nessuno. Siete tutti bravi come me. E allora, questa è la strada. Smettiamo di offendere il nostro stesso corpo, perché i membri sono parte del nostro corpo, il corpo di Cristo, noi ci siamo dentro. E se tu offendi una cellula del corpo di Cristo, stai offendendo il tuo corpo. È come dire che offendi, a volte ci permettiamo di dire, ma che naso brutto che c'ha, ma guai se qualcun altro te lo offende. Però è giusto, è giusto, perché il naso bello brutto è il tuo, e ringrazia Dio che ce l'hai. Io ho visto persone senza naso completamente, meglio averlo grosso o a forma di acqua, non è, intanto c'è un naso. Amen. Gloria a Dio.